Ciao a tutti, con il video di oggi andiamo ad inaugurare una serie di video, 3, 4, adesso vedremo anche in itinere un pochino come strutturare la cosa. C'è una serie di video incentrati sull'agricoltura ed in particolare nel dettaglio andremo a vedere cos'è l'agricoltura di precisione, cosa si intende, perché c'è bisogno di qualcosa che si chiama agricoltura di precisione. E alcuni esempi pratici ed applicativi che spieghino cosa si intende e di cosa si occupa. Tanto mi presento, io mi chiamo Domenico Giora e ho studiato Scienze e Tecnologie Agrarie a Padova, come laurea e come poi dottorato, e attualmente mi occupo appunto di fornire servizi di agricoltura di precisione alle aziende. Per questa serie di video, appunto, ho preparato delle slide in modo da avere una traccia e mostrare le cose di cui andremo a parlare. La puntata di oggi sarà incentrata su una introduzione, a che cos'è l'agricoltura di precisione e andremo a vedere alcuni concetti di base di geostatistica, che è una branca dell'analisi statistica che vedremo ha alcune peculiarità rispetto alla statistica, diciamo così, classica. Come ultima nota prima di iniziare, quello che vi farò vedere nella maggior parte dei casi è tratto da paper scientifici. Alcuni anche open access, in modo che possiate vedere, insomma, chi volesse approfondire, poi lasceremo in descrizione tutti i riferimenti o comunque li vedrete anche a schermo, in modo che appunto chi vuole approfondire, alcune tematiche, chi volesse farlo può trovare, insomma, tutti i riferimenti. Allora, partiamo un po' alla lontana. Se dovessimo andare a definire cos'è l'agricoltura, appunto prendendola molto larga, potremmo dire che è l'attività umana incentrata alla produzione di beni e servizi e che, la cui peculiarità è la gestione di uno barra più cicli biologici. Pensiamo per esempio all'allevamento bovino, lì, stiamo gestendo appunto degli animali e seguiamo il loro ciclo biologico praticamente dall'inizio alla fine. Stessa cosa possiamo dire delle piante coltivate in campo. Andando poi a fare un brevissimo excursus sulla storia dell'agricoltura, adesso tutti noi abbiamo in mente le immagini che vediamo, che abbiamo visto nei libri di storia o durante le scuole. Che si partiva, no? Dal contadino che fa trainare l'aratro dai buoi o dai cavalli, e poi siamo passati all'avvento dei trattori, dei primi trattori con i motori a vapore, per poi passare infine, diciamo dagli anni 50 del Novecento in poi, a un modello agricolo che ha portato un'enorme esplosione nelle rese, un incremento di resa e di qualità dei prodotti agricoli che difficilmente prima di questo, diciamo, spartiacque degli anni 50, che prima non si era visto. Infatti si parla in gergo di rivoluzione verde. Su cosa si è incentrata questa? Su tre principi cardine. Sono dei principi che ancora oggi definiscono, diciamo, il modello di agricoltura che andiamo a vedere appunto globalmente. Questi tre principi sono la genetica agraria, la chimica agraria e la meccanizzazione agricola, che hanno permesso appunto di portare ad avere piante intrinsecamente più produttive, passatemi questo termine, ad avere mezzi tecnici come fertilizzanti, diserbanti, insetticidi e anticrittogamici che aiutano a sostenere e a difendere le colture, quindi quanto si può andare a produrre in campo, la meccanizzazione appunto permette di lavorare nello stesso tempo superfici molto più ampie e con meno fatica da parte dell'operatore. Tutto ciò però parte da un assunto di base, che le pratiche agronomiche che vediamo in campo siano standardizzate e le quanto più omogenee. Questo almeno è stato il paradigma dominante. Però siamo proprio sicuri che un campo coltivato sia omogeneo? Adesso, questa foto, l'ho scattata io, spero si veda, abbastanza bene, però, se strizzate un po' l'occhio, vedrete che qui siamo in campo di grano a più o meno inizio primavera e come potete vedere, appunto spero che si veda bene, ci sono delle aree più chiare e delle aree più scure. Adesso qui ho provato a delimitarle così chi non ha l'occhio magari facendo un pochino il confronto, è molto labile la cosa, però appunto facendo un po' il confronto si dovrebbe riuscire a vedere. Ci sono delle zone un po' più chiare e delle zone un po' più scure. Quindi già da questo possiamo dire, ma forse un campo coltivato non è esattamente omogeneo, o meglio, a prima vista sembra omogeneo, però andando un po' a guardare nel dettaglio, ci accorgiamo che così probabilmente non è. E quindi andiamo ad introdurre il concetto di variabilità. Prendiamo adesso alcuni concetti, come vedrete, ho cercato di semplificarli molto. C'è tutta una trattazione formale, matematica di quello che, di cui andremo a parlare. Ho cercato in questo video di bilanciare un po' le due cose. Quindi alcuni concetti li vedremo un po' intuitivamente, altri magari entreremo un po' più anche nel dettaglio matematico. Allora, cominciamo considerando appunto un campo come quello che abbiamo visto prima, però qui lo schematizziamo così. Immaginiamo di dividerlo proprio in alcune porzioni di spazio che chiamiamo zone. Qui, molto semplice, tirate due linee, definiti quattro settori, ok? Queste zone appunto possono non essere uguali tra di loro ed infatti andiamo all'inizio a parlare di variabilità spaziale, cioè zone diverse dello stesso campo, con la stessa coltura nello stesso areale, reagiscono agli stessi input in maniera diversa. Cosa vuol dire che reagiscono agli stessi input in maniera diversa? Che, dato appunto, non lo so, le stesse lavorazioni, lo stesso livello di concimazione, gli stessi prodotti per la difesa delle colture, in alcune aree abbiamo, rese differenti dalle altre, sia in termini quantitativi, in primis, a certe volte anche qualitativi. Prendiamo per esempio, questo è un esempio che mi sono inventato io, vedete, se noi andassimo a vedere le rese nelle varie zone, ci sono alcune zone come la zona 1 e la zona 3 che producono molto bene, qui ci immaginiamo il caso sempre di un frumento, le zone come la 2 un po' intermedie e la zona 4 che ha prodotto nettamente meno delle altre. A cosa possono essere dovute queste differenze? Essenzialmente, almeno per quello che si studia, per quello anche che è la mia esperienza, sono dovute a differenze a livello chimico-fisico nel suolo nelle varie aree. Per differenze a livello chimico-fisico, immaginatevi magari zone un po' più depresse rispetto a delle altre, depresse dal punto di vista appunto dell'altimetria, basta anche poco per avere zone dove appunto sono un po' più basse rispetto alle altre e quindi lì magari si accumula dell'acqua, oppure diverse dotazioni di elementi chimici in alcune aree piuttosto che in altre e via dicendo. Però se noi questo concetto lo andiamo a vedere in più anni, possiamo parlare anche di variabilità temporale, cioè una stessa zona, in annate diverse può comportarsi in maniera diversa. Per esempio, vediamo la zona 1 che, bene o male, in queste due annate ha sempre avuto una produzione alta. La zona 2 che avevamo visto avere una produzione media, anche qui l'ha mantenuta. La zona 3 invece un anno ha avuto una produzione alta, un altro anno ha avuto una produzione bassa, opposto alla zona 4. Le cause qui sono mio avviso un po' più difficili da individuare con certezza, perché rientra anche soprattutto comunque il meteo, perché alcune annate può esserci un meteo più favorevole rispetto ad altre, e come ciò interagisce con appunto il suolo e la variabilità che c'è al suolo può determinare queste differenze. E non dimentichiamoci poi una cosa molto importante, il management, perché da un anno all'altro si possono fare delle scelte di cosa fare in campo che possono far rispondere zone diverse in maniera differente. Adesso io qui vi riporto il caso dell'azienda in cui lavoro. Purtroppo non vi posso far vedere i dati produttivi perché, essendo un'azienda privata, i dati sono loro. Però nell'azienda appunto per la quale lavoro, i campi che coltiviamo mostrano una buona variabilità, come potete vedere in questo esempio. Adesso lasciate perdere per un momento, anzi lasciate perdere il colore che a sinistra è più chiaro, a destra è più scuro, perché questo è dovuto, non so se si veda bene, ma qui la foto satellitare è passata quando c'era il trattore che lavorava, e quindi vedete proprio la strisciata di dove ha già lavorato e di dove no. Però se vedete, qui vediamo un paleoalveo, cioè in questo caso il corso di un antico corso d'acqua che è stato poi riempito, bonificato, eccetera. Qui questa è l'unica cosa su cui vi chiederò di fidarvi sulla mia parola, appunto perché non vi posso mostrare i dati, ma vi assicuro che quando siamo andati a vedere i dati produttivi nelle diverse zone si vedeva una differenza proprio molto marcata tra le rese sopra questo paleoalveo e le rese dalle altre parti. Si vedeva proprio il trend che seguiva questo serpentone, passatemi questo termine, ed era proprio una cosa marcata. E questo appunto è un po' un esempio pratico e appunto un po' più realistico rispetto al disegnino con le zone divise. Arriviamo quindi a che cos'è l'agricoltura di precisione. La definiamo in generale come tutto l'insieme di tecnologie e tecniche che vogliono andare a studiare, caratterizzare e gestire la variabilità che vediamo in campo. Questo perché? Perché vogliamo andare a migliorare l'efficienza e la sostenibilità dell'agricoltura. C'è una frase che spesso ritorna quando si parla di agricoltura di precisione ed è questa virgolettata qui, cioè fare agricoltura di precisione è fare la cosa giusta nel posto giusto e possibilmente nel momento giusto. Una frase che dice tutto e dice niente, per cui cerchiamo un attimino di capire più nel dettaglio. Allora, immaginiamoci sempre una coltura. Sempre il nostro caro frumento. Sapete che bisogna dargli dei fertilizzanti, in primis magari l'azoto, per sostenere la produzione della nostra coltura in campo. Quindi, cosa si intende per fare la cosa giusta? Si intende dargli la dose di fertilizzante che effettivamente gli serve alla coltura per raggiungere il nostro scopo produttivo. In base ad alcuni valori, ad alcune analisi, noi sappiamo che se vogliamo raggiungere un determinato valore produttivo, tipo una resa di 6 tonnellate ad ettaro, conoscendo quanto il terreno gli può dare di azoto, andiamo a definire una dose che è la differenza tra quello che serve alla pianta e quello che il terreno può dare. E quello è fare la cosa giusta, cioè dare quello che effettivamente alla pianta serve. Perché se gli diamo meno non produrrà tanto quanto è il nostro goal, e se gli diamo di più andiamo a sprecare e quindi a ridurre l'efficienza dell'operazione che siamo andati a fare. Introduciamo il concetto di fare la cosa nel posto giusto, cioè appunto abbiamo visto che il terreno non è tutto uguale, ci sono zone che possono avere più, per esempio, più azoto e zone dove ce n'è di meno. Per cui, se io vado a dare la stessa dose, una dose media in tutto il campo, la parte di campo che ne ha già in abbondanza, in quella parte sto sprecando un input. Nella parte invece dove ce n'è meno, quella dose media non raggiungerà molto probabilmente il desiderato e quindi sto andando a perdere una parte di produzione. Inoltre c'è anche il concetto del al momento giusto, perché ci sono delle fasi durante le quali la nostra cultura, per esempio, ha più bisogno di un certo elemento nutritivo. Quindi dobbiamo anche capire quando andarlo a fare, anche se quello del momento giusto è un concetto che vedremo essere, dal mio punto di vista, molto più importante quando si va a parlare di difesa dei vegetali e delle colture. Allora, se dobbiamo sempre tornare su cosa sia l'agricoltura, diciamo che la pratica agricola si è sempre basata e si basa da sempre su tre grandi famiglie di dati: i dati meteo, quello che c'è al suolo e la pianta, cioè la coltura in campo. Inoltre, per quello messo il più uno, abbiamo anche l'esperienza dell'agricoltore. E fare una buona agricoltura vuol dire integrare ed elaborare le informazioni che ci derivano dai dati appunto a nostra disposizione. E questo è ciò che ha sempre guidato le scelte degli agricoltori. Ma quindi, che bisogno c'è? Ah, qui non, è un po' coperto, il titolo sarebbe scritto dati e metodo, ecco, rimpiccioliamo un po', non cambia molto. Ma quindi appunto dicevamo, cos'è che cambia con l'agricoltura di precisione? Cioè, perché vi sto parlando di dati e metodo, scusate, se l'agricoltore queste cose le faceva già? Allora, sicuramente cambia la quantità di dati raccolta. Adesso immaginatevi di avere quattro campi, qui li abbiamo chiamati A, B, C e D. Spesso in passato, in passato intendo fino a 30-40 anni fa, dicevamo ok, io ho quattro campi, voglio sapere la resa media per capire qual è stato il più produttivo. E quindi qui questi sono dati effettivamente appunto, sono dati reali, vi ho lasciato sotto il riferimento dallo studio da cui li ho tratti, e vedete quindi abbiamo il campo B che ha prodotto più degli altri, poi c'è il campo C, il campo A e il campo B. Con le metodologie dell'agricoltura di precisione, sfruttate poi l'agricoltura di precisione, che si è fermata la presentazione, invece di andare a vedere un singolo campo quanto ha prodotto in media, andiamo a vedere ogni singola zona del mio campo ad una risoluzione che andremo a vedere come viene definita, eccetera. Ma vado a vedere all'interno del mio campo come sono andate le produzioni, cioè ci sono aree più produttive all'interno di quel campo o ci sono aree e dove sono le aree meno produttive e perché? E qui appunto come potete vedere sono le quattro mappe dei quattro campi di cui abbiamo le rese medie e i colori appunto ci vanno a dire quali zone sono state le più e le meno produttive. Le zone rosse, diciamo, rosso, marroncino, sono quelle meno produttive, mentre quelle verdi e blu sono quelle più produttive. Il dato qui è stato, si parla sempre di frumento, sulla mappa il dato è in chili ettaro, mentre io vabbè, ve l'ho riportato in tonnellate ad ettaro, però la quindi, prima cosa che cambia, la quantità di dati che andiamo a raccogliere. Seconda cosa che cambia è la scalabilità del processo di analisi ed elaborazione dei dati. Adesso qui vi ho riportato un qualcosa di già avanzato, di già più avanzato, però queste rese, a un certo punto, questi dati raccolti in ogni singola porzione del campo, noi per dire magari vogliamo clusterizzarli per andare a definire delle zone omogenee di gestione. Questo è una cosa che l'agricoltore in realtà già faceva, perché lui, immaginate un agricoltore che ha pochi campi. Il suo sostentamento è la coltivazione di questi campi, per cui sapeva già quali zone erano più o meno produttive, però era tutto basato sulla sua esperienza, era tutto basato sul vado in campo sempre, questa zona mi sembra che stia meglio, però è un mi sembra, non c'erano dei dati, poi funzionava, perché funzionava in media, però non era un qualcosa di scalabile e ripetibile, perché era incentrato sulla sua, appunto, sulla sua esperienza e sul suo giudizio personale. E quindi magari diceva: ah sì, quella zona produce meglio, quell'altra produce un po' peggio, questa mi sembra intermedia. E quindi magari quando ci passava con il suo bel trattore per dare, con lo spandiconcimi, doveva dare un po', doveva dare appunto una dose di concimi, diceva: ma in questa zona che più o meno è qua, ma sai cosa? Mi sembra che le piante stiano peggio. Aspetta che gli butto un po' di più, così si riprendono. Ah, questa zona no, stanno già bene, va, qui ci risparmi un po'. Però, appunto, perché in questa zona sì, in questa zona no? Quante zone faccio questa cosa, cioè di suddividere? Noi, grazie ad alcuni algoritmi di clusterizzazione e processi per ottimizzare, sappiamo definire e abbiamo delle metodiche ripetibili e soprattutto scalabili per fare ciò. Adesso questo grafico, per dire, è un grafico che mi incrocia alcuni parametri e quando si raggiunge il minimo mi dice: bene, serve praticamente per ridurre la variabilità all'interno delle zone. Mi dice: bene, questo numero in corrispondenza del minimo che vai a raggiungere è il numero ideale di zone per bilanciare la variabilità tra le zone e al loro interno. Ecco. Quindi questo mi rende il processo, per dire, di individuazione delle zone, me lo rende ripetibile, me lo rende con una forte base statistica. Soprattutto è scalabile. Perché? Perché appunto l'agricoltore tradizionale magari aveva i suoi 2, 3, 5, 10 ettari, bene, poteva permettersi di fare il processo che vi avevo detto, che vi ho descritto, cioè andare là e dire: ah, qui sembra bello, bene, qui sembra brutto, male. Però se dobbiamo pensare di farlo su 100, 200, 1000 ettari, non è una cosa che puoi fare così. Devi avere un processo che sia scalabile. Ed ecco quindi che entriamo a introdurre il concetto di geostatistica, perché come vedrete è quello che mi permette di elaborare questi dati. Allora, qui entreremo un po' più anche sulla matematica, non troppissimo, e non andremo a fare matematica troppo complessa, anche perché vabbè, io queste cose le ho un po' studiate da autodidatta, per cui sì, arrivo fino a un certo punto. Infatti, se c'è qualcuno che tra chi guarda il video che ne sa di più, ben volentieri magari ci possiamo sentire, creare dei contenuti o avere degli spunti assieme. Ecco. Allora, molto banalmente, cos'è la geostatistica? La possiamo definire come insieme di tecniche di analisi statistiche dei dati, dati però la cui peculiarità è avere a loro associati una precisa posizione nello spazio. C'è poi un assunto molto importante, che è completamente diverso da quello della statistica classica, perché nella statistica classica noi andiamo a considerare ogni valore campionato come indipendente dagli altri. Nella geostatistica, uno degli assunti della geostatistica è che invece i valori campionati non è detto che siano indipendenti tra di loro. Perché? Perché valori di caratteristiche, parametri del suolo, per dire vicini tra di loro, sono tendenzialmente più simili tra di loro rispetto a, a caratteristiche prese in punti molto più distanti nello spazio. E infatti si va a parlare di autocorrelazione spaziale, per descrivere questo fenomeno. In agricoltura di precisione, gli strumenti geostatistici, scusate, che vengono più utilizzati sono le interpolazioni dei dati e la loro clusterizzazione. Appunto, di solito quando si fa un'analisi geostatistica si vuole rispondere essenzialmente a tre domande, cioè la variabilità che io vedo tra i dati, che io vado a caratterizzare, è randomica o ha una qualche componente spaziale? Cioè, appunto, punti più vicini nello spazio sono più simili rispetto a punti più distanti? E poi, se io faccio un campionamento, no? Prendo il mio bel campo e faccio un campionamento per le analisi del suono, no? Ne faccio 10 su un ettaro, come più o meno ci dice la teoria standard agronomica, la pratica standard agronomica. Ma nei punti in mezzo tra due punti di campionamento, lì qual è il valore più probabile della caratteristica che io sto indagando? Non lo so, il contenuto di azoto. E poi, come andiamo a definire, qualora appunto abbiamo tutte queste informazioni, a definire delle zone omogenee al loro interno, che quindi hanno una bassa variabilità al loro interno, ma sono differenti da quelle, da altre zone, sempre nello stesso campo. Allora, prendiamo appunto l'esempio di un campo coltivato con zone a diversa produttività e pensiamo di sapere già quali sono i fattori derivanti dal suolo che determinano questa differenza. Qui abbiamo per dire l'esempio, mi pare che si parli sempre di frumento, sì, esatto, durum wheat, quindi frumento duro. Questo appunto è sempre preso da uno studio, tra l'altro fatto qua in Italia. Vedete, questo è un campo a cui ci sono tre diverse zone con tre diversi livelli produttivi. Ok. Qui siamo, in realtà siamo già arrivati alla fine del processo, però noi immaginiamo, qui era solo per mostrarvi l'immagine, per avercela un po' in mente, noi abbiamo questo campo e sappiamo che ci sono zone a diversa produttività. Immaginiamo per esperienza che ciò sia dovuto a un diverso contenuto di azoto nel terreno e alla sua tessitura, cioè per tessitura, per chi non è del settore, si intende la composizione del suolo nelle tre sue componenti principali, cioè sabbia, limo e argilla, la cui somma totale appunto è 100%, e la tessitura mi dice le tre componenti in percentuale quanto rappresentano appunto fatto 100 in totale. Allora, per capire ciò, pianifichiamo una serie di campionamenti del suolo per capire se quello che vediamo a livello di resa può essere spiegato a livello di caratteristiche del suolo. Quindi andiamo ad eseguire una serie di campionamenti, e in questo caso ogni puntino è un punto di campionamento, mi pare che in questo studio ne siano stati fatti un centinaio. Adesso non ricordo di preciso, ma dovrebbero essere 9-10 ettari. Il campo dovrebbe essere di 9-10 ettari. E quindi ecco, andiamo a predisporre tutta una serie di campionamenti per i quali andiamo a definire i parametri del suolo di nostro interesse. Quindi, prima domanda, la variabilità che vediamo nei valori di nostro interesse è randomica o appunto ha una componente spaziale? Questo lo andiamo a capire con il concetto di semivarianza a differenti lag. Allora, cosa intendiamo con semivarianza? La semivarianza è un qualcosa di similare, passatemi il termine, a il concetto di varianza nella statistica standard. E infatti vi ho riportato entrambe le formule, questa è quella della semivarianza e questa è quella della varianza standard nella statistica classica. Ok, quindi la somma degli scarti dei valori rispetto alla media, lo scarto al quadrato sommato e diviso per il numero di popolosità la numerosità, scusate, della popolazione o del campione. In questo, nel caso si parlasse di un campione, qui abbiamo sigma, per cui dovrebbe essere una popolazione. Il concetto è similare, però noi qui, quando andiamo a calcolare la semivarianza, quando andiamo a calcolare la semivarianza per punti nello spazio, andiamo a dire, facciamo la differenza, dato una certa distanza definita lag, e la distanza, e infatti la semivarianza si va a calcolare in funzione di una data distanza. Dopo vedremo un attimino un esempio che ce lo spiega. Quindi la semivarianza ad un determinato lag, prendiamo 15 metri, come si calcola? Andando a fare la differenza tra un punto, tra il valore in un punto XD, che ha una certa posizione in uno spazio, la differenza con il valore di un punto che però è nello spazio a in un punto XDI più H, cioè ha una distanza di H dal punto iniziale. Tutto questo portato al quadrato e si fa appunto la somma per tutte le coppie di valori, per tutte le coppie di valori separati dalla stessa distanza. Invece di fare poi la divisione sulla numerosità totale, lo si divide per due perché abbiamo appunto delle coppie di valori. Appunto, spero che sia abbastanza chiaro. Comunque, appunto, adesso lo andiamo a vedere anche con un esempio grafico, per cui il concetto cercheremo di renderlo appunto un po' più chiaro. Appunto, quindi alla fin fine otterremo per il lag diciamo di 15 metri, otterremo un valore. Un altro valore lo otterremo per il lag a 20 metri, 30 metri e così via. L'insieme di tutte le semivarianze, se vengono messe in un grafico in funzione del lag stesso, vanno a definire quello che è il variogramma sperimentale, che appunto è un grafico utile per capire se esiste una struttura spaziale nella distribuzione dei dati. Ok, adesso quindi. Se io voglio calcolare la semivarianza a 30 metri, che lo chiamiamo qui come lag 1, andremo a prendere tutti i punti separati tra di loro da un intervallo di 30 metri, andremo a fare quindi, come in questo caso, valore in questo punto meno valore in questo punto al quadrato. Sommatoria, quindi più valore di questo punto meno valore di questo punto. Al quadrato e così via per tutti. E questo sarà il valore della semivarianza al lag 1, in questo caso, che è definito 30 metri. Stessa cosa l'andremo a fare per i punti separati, per esempio, a 45 metri, a 60 metri, fino ad arrivare alla massima distanza disponibile. Ovviamente, in un caso come questo, che il campo è molto sviluppato in una direzione, avremo che per lag molto, molto alti ci saranno pochi valori, però insomma andiamo a ripetere appunto questo processo e quello che andremo appunto ad ottenere appunto è il variogramma sperimentale. Perché? Perché appunto questi punti che vedete qua sono tutte le semivarianze che abbiamo calcolato come vi dicevo. E su questo appunto variogramma sperimentale andremo poi a fittare un variogramma teorico, cioè andremo a sostanzialmente definire una funzione che appunto fitti bene con i dati che abbiamo osservato, un po' come quando facciamo, no, le regressioni. È lo stesso concetto. Poi possiamo in un variogramma tipico possiamo andare a vedere ad individuare tre parametri fondamentali. Il valore definito SIL, cioè il valore massimo o che diventa costante a un certo punto, l'asintoto, mettiamo, della semivarianza. E poi l'altro valore a esso strettamente correlato è il range, cioè la distanza proprio a livello di spazio a cui si raggiunge il SIL. Tra l'altro, notavo adesso che qui dovrebbe essere 150 e manca un 100. Mancava un... Poi abbiamo anche un'altra cosa molto importante, che è il nugget, cioè la varianza al lag 0. Questo cos'è dovuta? Come vedete qui è perché abbiamo fittato il variogramma teorico con una funzione che quindi per valore 0 non passa a 0 ma arriva a, cos'è qui, saremo a 0,35, facciamo, ok. Ma questa cosa è molto importante perché può essere dovuta o a proprio una realizzazione casuale nel suolo, cioè il caso ha determinato che valori vicini in realtà abbiano comunque una differenza tra di loro, oppure ad errori di campionamento. Diciamo poi che il range è l'intervallo di spazio nel quale noi vediamo appunto una struttura spaziale nei dati. Perché? Perché dopo questo valore, appunto, come abbiamo detto, si raggiunge praticamente un asintoto, quindi all'aumentare della distanza io non vedo un aumentare della variabilità e quindi possiamo dire che fino a questo punto i dati hanno una correlazione, la variabilità ha una correlazione con lo spazio. Oltre questo punto no, e questo appunto è un fattore importante. Poi, io vi ho mostrato l'esempio di un variogramma sperimentale, però possono essere molto diversi tra di loro. Come vedete, in questo qui, che è quello che vi ho mostrato prima, riguarda la sabbia, ma per dire quello che riguarda il contenuto di azoto nel suolo è molto diverso. Qui il valore di Nugget è di molto più elevato rispetto a qui, cosa indica che quindi valori vicini tra loro sono comunque molto diversi tra di loro, o comunque più diversi tra di loro che non nel caso per dire della sabbia. Arriviamo quindi a rispondere alla seconda domanda, ma qual è il valore più probabile in un punto non campionato? Perché noi abbiamo visto, no, che hanno fatto come in questo caso, ritorniamo indietro, vedete tutti questi punti di campionamento, ma se io volessi sapere per esempio il valore qua, qual è il valore più probabile? Si parla in questo caso di strumenti di interpolazione. Probabilmente l'avrete già sentito parlare come procedura, insomma, quello di interpolare i dati. E tra le varie metodiche che esistono, perché non esiste solo una, ovviamente, quella più utilizzata in geostatistica applicata all'agricoltura di precisione è quella che prende il nome di Kriging, che sostanzialmente mi permette di passare appunto dai valori associati a ogni singolo punto di campionamento a valori continui, cioè appunto a una distribuzione spaziale continua dei valori. Cos'è il Kriging? Adesso anche qui non entreremo troppo nel dettaglio matematico perché è abbastanza, appunto, richiede abbastanza tempo ed esula un po' dallo scopo di questa serie di video che vogliono invece dare degli spunti. Però, se noi dovessimo andare a vedere un attimino dal punto di vista matematico cos'è il Kriging, è semplicemente un metodo che mi dice: in un punto non campionato, definito z con, non ricordo mai come si chiama questo simbolo, nel punto x con 0, altro non è che la media pesata dei punti, dei valori nei punti a esso più prossimi, appunto pesata su dei pesi lambda con i. E questo per tutti gli n punti che noi andiamo a considerare come prossimi al punto in cui vogliamo andarlo a stimare. Appunto, non entro nel dettaglio di come vengono determinati i pesi perché è abbastanza complesso, cioè vediamo proprio alcuni spunti, ma sostanzialmente per determinare appunto i pesi si va a risolvere un sistema di equazioni che sono tante quante i pesi da stimare e nella loro determinazione un fattore molto importante lo gioca il semivariogramma teorico, perché appunto io so che la varianza, per dire, tra quest in questo, a questa distanza è questa, quindi 0,75 qui sarà 0,80, in un punto intermedio il variogramma teorico, che quindi ho fittato sui miei dati reali, mi stima quanto dovrebbe essere, e questo è un po' quello che viene fatto nella determinazione dei pesi per il creeping. Come principali proprietà, cioè perché è stato scelto, perché è più usato rispetto ad altri, è perché la stima non è sistematicamente distorta, perché si impone che la somma dei pesi che abbiamo visto sia uguale ad 1, e perché ci permette di minimizzare l'errore, perché infatti nel sistema di equazioni che andiamo a definire, appunto, i vincoli sono che i pesi, la loro somma sia uguale a 1 e che l'errore venga minimizzato. Qui è la parte dove ne so anche un po' meno, ad essere sincero, per cui chi volesse approfondire dopo lascerò i riferimenti su come appunto si dovrebbe andare ad approfondire. E infine il kriging ci permette anche di avere una stima sull'incertezza del risultato che abbiamo, e quindi nel caso andassimo a produrre delle mappe non con un livello di incertezza molto alto, potremmo andare a pensare di fare un'ulteriore campagna di campionamento per andare a migliorare l'incertezza sul dato. Ecco, io diciamo che per questa prima lezione, anche per un po' calibrarci, capire come la trovate, eccetera, io mi fermerei qui. Vi lascio alcune letture che vi consiglio, poi trovate appunto i nomi, tutto in descrizione, ma un libro in italiano che vi posso consigliare, che è molto buono sia per una buona introduzione di geostatistica che per la successiva applicazione di tutte le cose dell'agricoltura, tutte le tecniche, tutte le applicazioni dell'agricoltura di precisione, è questo: agricoltura di precisione, metodi e tecnologie per migliorare l'efficienza e la sostenibilità dei sistemi culturali. Se invece volete passare a qualcosa in inglese, anche un po' più di geostatistica, proprio di come la geostatistica si applica alle varie parti alle varie esigenze dell'agricoltura di precisione, io ho studiato su questo, che ho trovato molto buono. E infine, se proprio volete proprio entrare quasi esclusivamente in concetti di geostatistica, quest'altro libro, Geostatistics for Environmental Scientists, è anche questo molto buono, vi dico. Questo in teoria si trova anche il PDF gratuitamente sul web, e ve lo consiglio. Io di tutti questi tre libri sono riuscito a fare una buona idea, ecco, come vi dicevo all'inizio. Ecco, per cui diciamo che questo primo video termina qui. Spero che sia stato utile, comprensibile, che vi sia piaciuto, e insomma lasciate pure nei commenti se ci sono domande, dubbi, curiosità, cose che vi piacerebbe che approfondissimo, e cercheremo insomma di creare appunto un dialogo. Poi solite cose, iscrivetevi e supportate Liberi Oltre. E quest'opera di divulgazione. Ecco, per cui io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima. Ciao!